è Caterina Corbi e vuole essere un primo momento, diciamo così, per fare un po' un punto e soprattutto ecco, la speranza è che tutta questa mobilitazione e il fatto che finalmente, diciamo, in qualche modo si riesca a parlare di questi due temi che sono di solito non marginali ma proprio ultra marginali nel nostro panorama anche culturale da un certo punto di vista, ma proprio diciamo così di dibattito e di riflessione su ergastolo ostativo e 41 bis, ecco, ci sembrava un momento importante e anche giusto vederci e guardarci in faccia e poterne parlare in un modo un po' diverso.
Senti, voi siete fra le poche realtà che di questi temi si occupano da tempo, insomma da prima delle diciamo urgenze della cronaca degli ultimi giorni, delle ultime settimane. Che cosa è cambiato secondo te, secondo voi, nelle ultime settimane? Se è cambiato?
Quello che sta ascoltando era un audio di un insomma di una degli appuntamenti segnalato da questa radio. Ieri c'è stato appunto una corrispondenza per parlarne, una delle tante iniziative che si stanno iniziando che si sono mosse questa riguardo al 41 bis e all'ostatività. La replica però non so perché sia partita a quest'ora, ora in cui, come vi dicevo, invece è il momento della rassegna stampa. E per chi si fosse messo in ascolto solamente adesso, vi ricordo che quella che state ascoltando è Radio Onda Rossa 87.9 in modulazione di frequenza a Roma e provincia. Una radio che da più di 45 anni trasmette in FM a Roma e provincia, per l'appunto, e lo fa senza ricorrere a scorciatoie, al finanziamento da parte di partiti, di grandi gruppi, né al vivere di pubblicità o degli aiuti dello Stato. Un percorso quindi indipendente che vi invitiamo a sostenere nelle modalità che potete trovare sul sito, andando su ondarossa.info, cliccando su sostieni, trovate le modalità, quelle più elettroniche, quelle più tradizionali, come il bollettino postale. E naturalmente c'è sempre la possibilità di passare a Via dei Volsci 56 nel quartiere di San Lorenzo a Roma. E allora andiamo ad iniziare la rassegna stampa odierna, mercoledì 8 febbraio. Sfogliamo, abbiamo davanti a noi il Corriere della Sera, il Messaggero, il Domani, la Stampa e il Manifesto, che leggeremo probabilmente non in quest'ordine, ma in un altro ordine qualsiasi. Partiamo però dal Corriere della Sera. Il titolo principale, come troveremo in vari, ma non in tutti, i quotidiani, è dedicato al terremoto avvenuto tra Turchia, Siria, Kurdistan. Le voci da sotto le macerie: oltre 7.000 vittime in Turchia e in Siria, si scava alla ricerca di superstiti. Una neonata estratta viva, decine di migliaia di soccorritori al lavoro nel gelo, un tecnico italiano è disperso nell'area del epicentro. Come è noto, i dispersi italiani contano sempre di più per chi scrive sui quotidiani. Non andiamo avanti nella lettura, ma comunque qualcosa sull'argomento lo prenderemo. Ce ne siamo occupati già ieri, intervistando anche questa volta Murat Cinar, sempre prezioso nelle sue corrispondenze, che tra l'altro poi ritroveremo anche, mi pare, sul Domani, non vorrei sbagliarmi, ma mi pare di sì. Sulla sinistra, Angelo Panebianco scrive: le poche ma buone riforme, realismo e politica, facciamoci coraggio, iniziamo la lettura. Ci parla di sovraccarico, il governo avrebbe troppi compiti, ci fa un elenco: attuazione del PNRR, riforma della giustizia, riforma della pubblica amministrazione, delle istituzioni scolastiche, all'insegna della ricostituzione del merito, ricostituzione, notare il termine che viene utilizzato, riforma fiscale, rafforzamento del sistema di difesa e sicurezza, rilancio dell'occupazione del mezzogiorno, condizione indispensabile per superare l'assistenzialismo tipo reddito di cittadinanza, abbattimento dei tempi di realizzazione delle opere pubbliche, c'è pure il ponte sullo stretto, e poi autonomia differenziata, presidenzialismo. All'elenco vanno aggiunte le complicate negoziazioni in sede europea, la partita dei fondi comunitari, una nuova politica di contrasto all'immigrazione clandestina, eccetera. La lista è sicuramente incompleta, nemmeno una compatta squadra di preparatissimi mandarini cinesi dediti anima e corpo al servizio dell'imperatore riuscirebbe a fare in 5 anni la metà delle cose elencate. Figurarsi una coalizione di governo con diverse anime in competizione e che per di più ha al suo interno, oltre a persone di qualità perfettamente adeguate per il ruolo che ricoprono, anche altre, vedi l'affare del Mastro Donzelli, che non lo sono. Si aggiunga il fatto che l'Italia è una democrazia con un governo istituzionalmente debole, vincolato da più numerosi e più forti poteri di veto di quelli che condizionano gli esecutivi di altre democrazie come Gran Bretagna, Francia o Spagna. E insomma, dove vada a parare l'articolo lo si è capito, e forse non serve continuare ad addentrarci nella lettura. La foto principale, come su vari altri quotidiani, addirittura qui ce ne sono ben due, una foto per Benigni, un'altra per Mattarella, che si fa la foto in posizione statuaria con gli altri protagonisti del Festival di Sanremo. Il monologo di Benigni per i 75 anni della Carta, si riferisce alla Costituzione. Sanremo celebra la Costituzione con Mattarella. E così vediamo come ancora una volta il Festival di Sanremo è cartina di tornasole per il clima di questo paese. Perdonatemi la nota, è il caso di dirlo, di cattiveria, ma a chi ne parla come un qualcosa che ha anche degli aspetti positivi e di liberazione, beccatevi Benigni, che dopo averci ammorbato con la Divina Commedia ora può devastarci anche con la Costituzione e lanciare la volata a Mattarella. Continuiamo la lettura. La sfida sulle regionali infiamma la politica, la Premier Donzelli e Del Mastro restano. A 5 giorni dal voto per le regionali, il dibattito politico si infiamma. Un referendum utile a dare conferma al governo dopo i suoi primi 100 giorni di vita e i primi 100 provvedimenti. Ed è la Premier a dirlo sul palco a Milano per tirare la volata ad Attilio Fontana: diteci con il voto qual è l'Italia e cosa l'Italia pensa davvero. Intanto sul caso Cospito, il capo del DAP è stato sentito in procura e l'esecutivo fa quadrato attorno a Del Mastro e Donzelli. Quindi vediamo ancora una volta come le sparate, anche quelle davvero più grottesche, anche quando poi suscitano la condanna, no, magari a parole, anche della stessa coalizione di cui fanno parte quei soggetti, servono comunque a spostare il dibattito, a ormai comunque le cose dette non rientrano più. All'interno vediamo il centrodestra lancia Fontana: qui vinciamo alla grande. Lombardia, leader uniti sul palco, gara di cori in platea, pesa la competizione interna, una competizione che stando, insomma, cioè che nella tendenza attuale ha visto il partito di Fratelli d'Italia scavalcare ampiamente la Lega, dopo una tendenza storicamente di segno opposto. E poi la vignetta di Giannelli dedicata ancora a Benigni, che porta in braccio Mattarella, quantomeno appropriata. In cella il medico che ha aiutato Messina Denaro, anche questa una delle notizie che troviamo un po' dappertutto, la prenderemo però più avanti, forse probabilmente dalla stampa. qualche articolo riguardo ancora al Festival di Sanremo, un presidente all'Ariston, un presidente a Sanremo, sì, se serve a rilanciare una sua virtuosa pedagogia costituzionale, di cui Mattarella deduco sia campione. Morandi canta l'inno, bene che ricordasse le parole, di questo anche ci congratuliamo. Il caffè di Massimo Gramellini dedicato a Santoriello, il PM che dice di odiare la Juventus, e così Gramellini ci dedica alcune perle che io invece vi risparmio. Passiamo alla prima pagina del Messaggero. Il Messaggero, sempre attento al tema della pubblica amministrazione, titola proprio su quello: stipendi tetto per i manager, 5 fasce di reddito per i dirigenti delle società non quotate controllate dallo Stato. A quanto è questo tetto? Per chi non lo sapesse, si tratta di al massimo 240.000 euro annui, quindi bazzeccole. Arriva la stretta per i manager di Stato, cioè ci vuole del coraggio, ma Bechis lo ha, e così pronti un DPCM e un decreto del MEF per le società pubbliche non quotate. Il tetto massimo sarà di 240.000 euro, le aziende dovranno dichiarare una produzione di 200 milioni di euro e avere almeno 1.000 dipendenti. Previste 5 fasce retributive e sarà richiesta la fedina penale pulita. Escluso dalle controllate chi ha condanne anche non definitive per reati finanziari o contro la pubblica amministrazione. Ma nel contempo 1.000 proroghe per le villette, niente più 110%, e i tavolini all'aperto per bar e ristoranti fino a fine anno. Quindi c'è un'estensione dei permessi che iniziano a diventare sempre più permanenti. Uno specchietto dedicato al terremoto in Turchia. Turchia-Siria, già 7.000 vittime, tra gli scomparsi Angelo, un orafo veneto. Sisma, ecatombe, incubo gelo, le urla dalle macerie, salvateci. Si profila una catastrofe umanitaria senza precedenti. Il bilancio provvisorio del terremoto tra la Turchia sud-est e la Siria è di oltre 7.000 morti, l'OMS se ne aspetta 20.000. Erdogan ha proclamato lo stato di emergenza, commozione per la mamma che ha partorito la figlia sotto le macerie. Lei è morta, la piccola si è salvata. Angoscia per l'orafo veneto Angelo Zen, che suppongo sia lo stesso che il Corriere della Sera dava per disperso, suppongo, lo chiamava un tecnico italiano, è compatibile con l'essere un orafo veneto, e quindi evidentemente è stata confermata, insomma non era solamente disperso. Anche qui la foto centrale è per Mattarella, il presidente per la prima volta all'Ariston, Blanco devasta il palco, fischi, Sanremo tutti in piedi per Mattarella, il selfie della Ferragni a Sanremo con Morandi, Mattarella, Amadeus e la figlia del presidente Laura Mattarella. Sulla sinistra il disastro della Brexit, il dialogo con l'Europa, lo scrive Francesco Grillo. Ciò che rende unica la lirica di Shakespeare è la costruzione di trame che tra complotti ed equivoci portano in mondi fantastici, e così come nel Re Lear il Regno Unito si è infilato da solo in una crisi dalla quale non è facile uscire. La Brexit può, secondo alcuni, portare alla disintegrazione finale di quello che fu il più grande impero della storia, e tuttavia conviene agli inglesi ma anche agli europei trovare le idee per concepire un rapporto nuovo tra un'isola ed un continente che hanno trovato identità attorno ad un legame contraddittorio ma forte. Meno 0,6% è questa la previsione sull'evoluzione del prodotto interno lordo del Regno Unito per il 2023 che il Fondo Monetario Internazionale ha comunicato proprio nel giorno in cui si celebra il terzo anniversario della Brexit. Il Regno Unito è l'unica tra le 20 maggiori economie che nell'anno in corso andrà in recessione sul serio, superando in discesa la stessa Russia. Una botta che può fare da preludio a guai ancora peggiori, come preannunciato dal giorno successivo al famoso referendum del giugno del 2016. La Brexit ha rafforzato l'intenzione del Partito Nazionalista Scozzese di chiedere un nuovo referendum per uscire dal Regno Unito, per poter poi entrare nell'Unione Europea. Oh. ospedali si cambia via i divieti Covid per visitare i malati. Il ministero lavora ad una revisione delle norme. Le ASL dicono sì agli ingressi, ma senza più affollamenti. Dopo l'emergenza pandemica, gli ospedali permettono poche visite e in tempi brevi può entrare un solo congiunto per non più di 10 minuti al giorno, a volte neanche tutti i giorni. Ma il Ministero della Salute è intenzionato a cambiare. Il ministro Schillaci lavora ad una revisione delle misure più restrittive, revisione che avverrà in modo graduale, precisa il ministero, e che terrà conto delle situazioni più critiche, i cosiddetti pazienti fragili, immunodepressi e anziani. Ma una modifica delle regole di sicuro ci sarà. Anche qui la ricetta, ho un lapsus mentre leggevo la notizia relativa al medico di Matteo Messina Denaro. Ricette false al boss, sapeva chi era, arrestato il medico di Messina Denaro, arrestato Alfonso Tumbarello, 70 anni, pneumologo, medico di base a Campobello di Mazara e soprattutto medico di Messina Denaro, ha firmato per il boss oltre 130 ricette, tra richieste di ricovero, esami specialistici e farmaci. Insomma, incredibile a dirlo, a quanto pare tutti quanti sapevano chi fosse quella persona che poi, con un tempismo davvero singolare, è stato arrestato proprio, no, nell'anniversario dell'arresto di Totò Riina, in piena campagna contro il 41 bis. Ma naturalmente sono solamente coincidenze. Sul taglio basso, qui concludiamo per il Messaggero, per la pagina nazionale del Messaggero, poi avremo anche la cronaca di Roma. Concludiamo con lo zio di Thomas, le denunce dell'amico ignorate. Stiamo parlando di Thomas Bricca, 18enne, ucciso ad Alatri. Lo zio se la prende con le forze dell'ordine riguardo a denunce ignorate. Un caso, quello di Alatri, davvero pesante da vari punti di vista. Si tratta di una persona, un ragazzo giovanissimo, ucciso probabilmente, a quanto leggiamo nell'articolo, con un revolver, come si era un po' intuito dall'inizio, probabilmente per errore. Aveva una giacca simile ad un'altra persona che era il vero destinatario di quei proiettili, e insomma, che ci dà un po' un'idea di quello che succede a pochissimi chilometri dal grande raccordo anulare. Domani, come sempre, il Domani ha, diciamo, pochi articoli in prima pagina, non tende a fare il collage un po' classico su molti quotidiani, quindi la lettura della prima pagina sarà molto breve. Alcuni titoletti rimandano ad articoli che magari leggeremo più avanti. Innanzitutto, la hubris di Meloni, tra arroganza e compiacimento. Qui Gianfranco Pasquino ci scrive di questo modo di fare di Giorgia Meloni. Probabilmente senza che Giorgia Meloni se ne sia accorta, i primi sintomi della sua hubris si sono già manifestati, non sono finora stati colti come dovrebbero da commentatori italiani e stranieri, perché le loro aspettative concernenti il governo di destra e la Presidente del Consiglio erano gravemente inficiate da pregiudizi. Adesso, preso atto che non c'è nessun ritorno del fascismo, quasi tutti i commentatori hanno fatto una virata eccessiva, lodano la moderazione, la visione, il senso dello Stato, l'adattabilità di Meloni. Gli errori iniziali, in verità, delle logiche conseguenze di posizioni ideologiche non sufficientemente indagate, sono stati corretti abbastanza rapidamente. I rapporti con l'Unione Europea sembrano implicare l'accettazione di principi una volta lei dichiarati esiziali. Gli annunci per il futuro non sono roboanti, ma ottimisti e rassicuranti. Il bilancio dei fatidici primi 100 giorni è, a dire suo e dei commentatori, accomodanti, positivo e promettente. In un paese decente, qualche ente autonomo di ricerca e magari persino una qualche opposizione avrebbero provveduto a esprimere critiche puntuali, persino formulare un bilancio documentato e alternativo. Nel silenzio di chi proprio del tutto innocente non è, sembra andato perduto un discorso niente affatto irrilevante su quanto nell'azione del governo Meloni discenda dall'eredità di impostazione, di attuazione più o meno avanzata, lasciata da Draghi. Poi i sondaggi premiano il governo, il capo del governo, e allora scocca il tempo della hubris. Non è ben messo il Partito Democratico alla ricerca di una nuova leadership che comunque non sembra ancora essere anche un rinnovamento del partito, della sua politica, del suo stesso ruolo. La hubris dice che colpendolo lo si può mettere in ancora più serie difficoltà. Donzelli e Del Mastro sono più che lieti di lanciare l'assalto che, data la loro vicinanza politica e istituzionale a Meloni, è impossibile che sia stato deciso e attuato a sua insaputa. Ridottasi di intensità la bufera, la copertura del capo del governo è arrivata senza se e senza ma. Nella parziale o totale afonia della Lega, tacitata con l'autonomia differenziata e di Forza Italia, deboluccia sempre sul garantismo per gli altri, Meloni si avvia a riscuotere successi elettorali regalati in Lombardia dal sedicente Terzo Polo e in Lazio dal mancato accordo Partito Democratico 5 Stelle. La sua hubris se ne uscirà, diciamo, potenziata e compiaciuta. E poi un articolo ancora più lungo, che vi leggerò solamente in piccoli stralci, riguardo alle elezioni del Partito Democratico. Per Schlein la vittoria su Bonaccini non è più una missione impossibile. Al quarto giorno di votazioni il presidente dell'Emilia Romagna è al comando, ma il voto di opinione delle grandi città riaccende le speranze della candidata. L'affluenza ai gazebo potrebbe essere decisiva, aggiungo io, affluenza ai gazebo che storicamente è minuscola e sempre in calo. Cosa succede? Succede che nessuno si aspettava fossimo così forti tra gli iscritti, e il dato vero è che la partita è aperta. Marco Furfaro, portavoce nazionale della mozione Schlein, è un giovane con i piedi per terra, già nel gruppo di punta di Piazza Grande. Insomma, è chiaro, la posizione del domani su questo voto: gran confusione sui numeri ufficiali dei congressi, dei circoli che andranno avanti fino al 12 febbraio e fino al 19 in Lazio e Lombardia, ritrova un minimo di ordine per evitare la guerra dei numeri fra opposti comitati. Da ieri il PD raccoglie ogni giorno i dati bollinati. A capo della macchina c'è la milanese Silvia Roggiani, presidente della Commissione Nazionale per il Congresso, che in queste ore fa i conti con la difficoltà di mettere insieme dati attendibili in un partito organizzato poco e solo per filiere. Fin qui Bonaccini prevale. Nel primo weekend la distanza tra lui e la Schlein era imponente: lui al 50, lei al 36. L'aggiornamento ufficiale di ieri è un ritocco al ribasso. Su oltre 20.000 voti espressi, il presidente dell'Emilia Romagna resta in vantaggio, ma cala leggermente, da 14 a 12 punti, insomma 48 a 37. Poi seguono Cuperlo all'8 e Paola Di Michele al 5-8. Bonaccini al comando, ma se anche la tendenza venisse confermata nel risultato finale dei circoli, il numero magico resta la percentuale degli iscritti rispetto a quella dei simpatizzanti, che il 26 andranno ai gazebo. Nessuno spera nel 1,5 milioni che ha eletto Zingaretti, ma se l'affluenza raggiungesse almeno gli 800.000, i sostenitori di Schlein sono certi di avere molte più chance di Bonaccini, che a loro dire fa il pieno solo nel partito. Più il voto ampio e libero, più è voto per la Schlein. Vabbè, con questo possiamo andare avanti, leggere i titoletti. L'avvocato di Rocca e Durigone, il sistema delle case scontate, non so se lo leggeremo. La memoria delle foibe non deve per forza essere divisiva, un titolo che non so se permette bene o male e che purtroppo non ho ancora avuto l'occasione di leggere, lo faremo quindi insieme più avanti. Il mito del fascista Battisti cancellato con una lettera, un tormentone che ritorna periodicamente e che questa volta avrebbe una lettera dalla sua, una lettera che Battisti inviò a quanto pare a Marcello Baraghini, l'inventore dei mitici mille lire, il padre di stampa alternativa, e in quella lettera si parlava della possibilità di sostenere proprio Baraghini con una presa di posizione pubblica. La lettera dice: caro Marcello, hai chiesto di iscriverti perché bisognerebbe votare per te e di manifestare pubblicamente tale motivazione. Presto fatto, votare per Marcello Baraghini non serve assolutamente a niente. Non serve a spostare una virgola negli sclerotici equilibri generali del sistema politico, non serve ad avere la benché minima voce in capitolo nell'ammuffito dibattito interpartitico già preordinato, non serve a far leva su nessun interesse lobbistico mafioso, non serve a far confluire consenso sul mummifico schieramento referendario o trasversalistico, non serve a far tacere Cossiga, non serve a sferzare la letargica sinistra italiana, non serve alla politica, non serve alla patria, non serve all'Europa. Come direbbe qualsiasi iscritto a qualsiasi schieramento politico italiano, votare Baraghini significa solo disperdere il voto. Quindi diciamo, questa sarebbe la lettera che dimostra il fatto che non fosse fascista. Sinceramente non è che ho capito in quale modo questo lo dimostra, a parte il fatto che diciamo il semplice avere un'interlocuzione politica con un personaggio che fascista non era dovrebbe esserne un segno chiaro. Comunque un dibattito che ritorna periodicamente e che per quanto mi riguarda non continuo a non trovare particolarmente appassionante. Remember to always be true. In the ghetto by the people. Prendiamo il manifesto. Il manifesto mette foto e titolo per il terremoto tra Turchia e Siria, la faglia dei soccorsi. Oltre 7.200 morti accertati, la vita di 23 milioni di persone sconvolta, città rase al suolo su entrambi i lati del confine che divide la Turchia dalla Siria. Il terremoto non fa distinzioni, ma la macchina degli aiuti sì. Solo il mondo arabo si mobilita per i siriani. Spaccata in due la geopolitica della solidarietà, lo scrive Alberto Negri. In questa tragedia immane la geopolitica della solidarietà si è spaccata in due. Tutti i soccorsi occidentali che si stanno approntando vanno in Turchia, pochissimi raggiungono la Siria. In Occidente le ambasciate siriane sono chiuse, nulle delle relazioni diplomatiche, mentre le sanzioni europee e americane sono pervasive. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden non cita nemmeno la Siria nel suo discorso sul terremoto. Neppure questa tragedia smuove la livorosa politica occidentale. Solo minoranze laiche, cristiane e musulmane cui rivolgono un pensiero a quel paese, ed è Sant'Egidio, non la politica, a chiedere la sospensione dell'embargo a Damasco. Sicuramente leggeremo qualcosa più avanti con articoli di Chiara Cruciati che parla di come i fondi antisisma sono stati inghiottiti dal governo, di Michele Giorgio che ci parla di crisi nella crisi. L'OMS ora lancia l'allarme. Anche qui un trafiletto per Sanremo, l'Italia che canta, l'ospite è Mattarella, per la prima volta nella storia del festival il Presidente della Repubblica all'Ariston, e a lui è dedicato il monologo con cui Benigni ha celebrato sul palco i 75 anni della Costituzione. Gianni Morandi, co-conduttore, ha aperto cantando l'inno di Mameli. E poi l'intervista alla Bianchi su un voto sistemibile, polo e progressista, la presidenza della Regione Lazio rigetta gli inviti al voto disgiunto del rivale di centrosinistra Alessio D'Amato. E poi vediamo cos'altro c'è, la vignetta di Lele Corvi dedicata alle dichiarazioni poi ritirate, ma di nuovo ormai ormai è fatta, sull'insegnamento e l'uso delle armi nelle scuole. Fazzolari, insegnamento delle armi nelle scuole, di cosa avete parlato oggi in classe? Il prof è in fissa con i poligoni. Che cos'altro? Vediamo dei titoli sulle proteste in Francia, sull'innalzamento dell'età pensionabile, e poi il leader dell'ONU, guerra sempre più ampia, si riferisce chiaramente alla situazione ucraina. E con questo anche, ah no, i titoletti in alto ci indicano un articolo di Pio D'Emilia, scomparso ieri all'età di 68 anni, corrispondente dal Giappone, che in chiusura in pagina 16, l'ultima pagina del manifesto, a tutta pagina, scrive l'ultima analisi sul grande paese asiatico di Pio D'Emilia, firma storica del manifesto, scomparso ieri a 68 anni. Quasi un testamento giornalistico e politico, inviato due giorni fa al nostro Guido Moltedo, direttore del sito Italy. E leggiamone qualche pezzo. Quando sono arrivato qui in Giappone, ormai più di 40 anni fa, mi sembrava di essere atterrato su un altro pianeta. Il Giappone era già la seconda economia del mondo, molti erano convinti che sarebbe diventata la prima, esattamente come ora il mondo si aspetta che succeda con la Cina. Mi sentivo un privilegiato, uno che aveva avuto la fortuna di trovarsi nel posto giusto al momento giusto. E così è stato per i primi anni. Il Giappone era il modello da seguire e noi giornalisti avevamo il compito di decifrarlo e raccontarlo. Più passa il tempo, più mi rendo conto che questo paese assomiglia nel bene e nel male al nostro. Una lunga e movimentata storia che spesso amiamo riscrivere omettendomi sfatti e inventandoci trionfi. L'amore per arte, cibo, cultura, valori fondamentali della società, a cominciare dalla famiglia, anche qui nel bene e nel male, nepotismo e mafiosità marciano assieme alla solidarietà e alla pietas filiale e spesso prevalgono. Ma soprattutto condividiamo la scarsa qualità, per usare un eufemismo, della classe politica. Con qualche breve eccezione, siamo due paesi condannati ad essere governati male da una classe politica ignorante, corrotta, spesso cialtrona e al tempo stesso arrogante. Una classe politica che non ci meritiamo e che invece di aiutare a far crescere i nostri paesi li ha di fatto danneggiati. Con una differenza a nostro favore, noi a volte ci siamo ribellati, abbiamo la capacità in qualche modo di arrangiarci, aggirando e spesso violando le regole, i giapponesi no. Mai una rivoluzione, solo tante piccole rivolte durate poco, represse senza pietà dalle autorità di turno. Mentre poco si sa, a livello rigorosamente genealogico, delle origini della casa imperiale, è un fatto che il Giappone ha mantenuto nei secoli dei secoli la sua classe politica dominante, almeno dai primi shogun, i capi militari, che dal XII secolo hanno di fatto governato il paese. Nessun paese ha sopportato, come hanno fatto i giapponesi, 8 secoli di fascismo, scrive nel suo Lost Japan Alex Kerr, e cita la rivoluzione restaurazione Meiji, quando alla fine dell'Ottocento, minacciati dai cannoni del Commodoro Perry e preoccupati di fare la fine della Cina azzannata, mutilata e umiliata dalle potenze europee, i samurai riposero le spade, si tagliarono i codini, si trasferirono in giacca e cravatta a Kasumigaseki, il quartiere dei palazzi di Tokyo. Un colpo di stato, non certo la presa della Bastiglia. Da lì, dopo aver guidato la più efficace rincorsa della storia, recuperando in poco più di 30 anni 5 secoli di ritardi, sfidarono e sconfissero la Russia dello zar, per poi avvitarsi in quella che molti ancora oggi chiamano guerra di liberazione dell'Asia, una guerra di cui, vuoi per convinzione, vuoi per dolosa o quantomeno colpevole ignoranza, molti giapponesi si sentono più vittime che colpevoli. Sono ancora lì, tranne poche eccezioni, avendo all'epoca esonerato il principale responsabile, l'imperatore, non c'è stata soluzione di continuità nella classe dirigente che aveva guidato prima la modernizzazione, poi la vittoria contro la Russia ed infine gestito la tragedia della guerra. sono passati altri 70 anni e il popolo giapponese, anche grazie ad una legge elettorale che premia il voto rurale rispetto a quello urbano, continua ad eleggere una classe politica ignorante e corrotta, che non è stata in grado di migliorare apprezzabilmente le sue condizioni di vita e che ora rischia di coinvolgerli in una nuova guerra per procura. Appurata la mancata propensione alla ribellione, ci sarebbe l'altra via, quella di arrangiarsi, di modificare anche sostanzialmente regole assurde o che stanno strette, facendo finta di rispettarle, violandole senza farsene accorgere. Un'arte nella quale noi siamo maestri, ma che i giapponesi non conoscono. La parola d'ordine in Giappone, più che banzai, è mendo kusai, evitiamo guai. È un principio, nel bene e nel male, che informa la vita quotidiana di giapponesi e che va dalle piccole cose, tipo evitare di disturbare, toccare, protestare, farsi notare e quant'altro, all'incapacità di prendere decisioni e spesso anche di fare proposte. In genere si aspetta che sia il capo di turno a prenderle e ci si accoda. E poi attenzione per la modernità, rispetto della tradizione, sono due aspetti della società giapponese dove accanto a soluzioni di alta tecnologia integrata ma spesso applicata solo a livello di inutili gadget convivono pratiche obsolete e farraginose. Una per tutte, durante la pandemia il numero di contagi, decessi e altri dati come la disponibilità di letti in terapia intensiva venivano inseriti a matita e inviati alle varie autorità via fax, come è avvenuto anche in alcune regioni in Italia. E se è vero che a livello privato la digitalizzazione è ormai abbastanza diffusa, a livello pubblico è ancora un miraggio. La burocrazia comunica ancora solo ed esclusivamente via fax. Al posto della firma digitale di una PEC, che qui ancora non esiste, si chiede ancora l'apposizione dello hanko, il timbro personale che in Giappone sostituisce legalmente la firma. La presunta miracolosa armonizzazione tra modernità e tradizione, tra passato e futuro, di cui per anni ci hanno parlato gli Ezra Vogel e Ivan Wolferen, tanto per citare due tra i più noti esegeti della Giappone SPA e alla quale abbiamo regolarmente abboccato noi giornalisti, era fuffa. Il Maglev, il treno ad alta velocità, è ancora un prototipo, avrà anche registrato il nuovo record mondiale di velocità, ma il paese viaggia ancora a vapore. Il Giappone è l'unico paese del G7 che non ha ancora riconosciuto le unioni dello stesso sesso e l'affido congiunto, e che continua a mantenere socchiusa la porta con l'esterno, pronto a sprangarla di nuovo in ogni momento. Questo, insomma, quindi, a quanto pare l'ultimo articolo di Pio d'Emilia, pochi giorni fa, prima di morire, è scomparso ieri. Anche la stampa ci mette in grande evidenza quello che chiama inno alla libertà, il coraggio di stare con la Costituzione, standing ovation per Sergio Mattarella, primo presidente della Repubblica a Sanremo. E che dire, non penso serva andare avanti. Andiamo a leggere quindi gli altri trafiletti dalla prima pagina della stampa, e ce ne sono alcuni di interessanti. Ti rassegno a scuola, Fazzolari adesso nega, alleati insofferenti, ne fanno una al giorno. Dopo Donzelli e Delmastro, ecco Fazzolari, un altro fedelissimo della Meloni al centro delle polemiche politiche per il suo progetto di insegnare il tiro a segno a scuola. C'è la smentita, ma poi segue l'articolo che chiamano il fact checking, le contraddizioni del vice Meloni. Fazzolari e il generale Franco Federici, due giorni fa, al termine delle dichiarazioni congiunte della premier Giorgia Meloni e del primo ministro etiope Abiy Ahmed Ali, sono in attesa di uscire, come tutti i presenti, dalla sala dei galeoni a Palazzo Chigi. Vicino a loro, a meno di mezzo metro, ci sono almeno quattro persone, e lì, quasi uscita dalla sala, che avviene il colloquio tra i due. Vediamo se riesco a ritrovare l'articolo dall'interno. No, non ce la faccio, quindi lo riprenderò magari più avanti. Titoletto per la questione Cospito, atti inaccessibili, è un virgolettato, ma Nordio è smentito dai suoi. Le regionali in Lombardia sono un dermi tra le destre, scrive Paolo Colonnello, e poi il terremoto, la vita sotto le macerie, oltre 7.000 vittime tra Siria e Turchia, ma si moltiplicano i superstiti, molti i bambini. A cui dedicata una foto. Erdogan punisce le città ribelli, scrive Ece Temel Kur'an. Il popolo del mio paese è dilaniato dal dolore provocato da una calamità naturale e dalla legittima collera indotta dall'immensa spudoratezza del regime. Andiamo a prendere l'articolo, pagina 17, per leggere almeno qualcosa al riguardo. Corruzione e soccorsi inesistenti. Erdogan abbandona le città ribelli. Ad Hatay, non lo so come si pronuncia, roccaforte dell'opposizione, gli aiuti tardano ad arrivare e i morti aumentano. L'assenza di un piano per le emergenze e 20 anni di regime hanno portato alla catastrofe. Da tutti i punti di vista è una catastrofe quella che è successa, che avrebbe devastato ogni nazione. Il popolo del mio paese, tuttavia, ancora una volta è dilaniato dal dolore provocato da una calamità naturale e dalla legittima collera indotta dall'immensa spudoratezza del regime. Molti sanno già che l'entità dei danni e la mancanza di soccorsi non si spiegano soltanto con le proporzioni del disastro, ma con la mancanza di provvedimenti ad hoc, con l'inesistenza di un piano per le emergenze e con i tentativi senza scrupoli del regime di nascondere il suo enorme letamaio. Durante la sua dittatura, negli ultimi 21 anni, Erdogan e il suo regime sono stati messi ripetutamente in guardia dai sismologi, dagli ingegneri, dalle persone istruite del paese. In cambio, questi ultimi sono stati definiti terroristi. Eccoci qua adesso, i soccorsi non riescono a raggiungere le città colpite perché le strade e gli aeroporti, tutti costruiti da aziende che non avevano altro merito se non quello di essere amiche di Erdogan, sono andati distrutti. Più importante ancora è che a causa della dilagante corruzione politica le organizzazioni statali di soccorso stanno crollando come tigri di carta. Il paese intero si sta chiedendo, ad eccezione dei devoti sostenitori del regime, dove siano finite le entrate della tassa sui terremoti che stiamo pagando dal grande sisma del 99. Alcuni utenti di social media rispondono a questa domanda pubblicando le foto del gigantesco palazzo che Erdogan si è costruito. Inutile dire che, a differenza del disastro del 99, oggi nessun media mainstream può gridare la verità dalle prime pagine dei giornali. L'unica cosa che i giornalisti possono fare, tra mille paure, è parlare. Ma vediamo tutti quello che accade quando i funzionari di governo mentono impunemente sugli aiuti che sarebbero andati a buon fine. Il bilancio dei morti ha superato le 5.000 vittime, continua ad aumentare, in realtà ha superato anche le 7.000, ma evidentemente sarò scritto prima l'articolo. I social sono pieni di grida di aiuto provenienti da sotto le macerie. E poi vediamo che cosa succede. Ci sono alcuni resoconti tragici. La maggior parte delle richieste di aiuto proviene da Hatay, una città vicina al confine con la Siria. Questo centro è noto per essere abitato da dissidenti non fedeli al regime. Pertanto, a buon motivo, molti credono che la sconcertante assenza di aiuti in quella città sia dovuta a ragioni politiche. Si potrebbe supporre che una simile crudeltà sia eccessiva per essere convincente. Ma come tutti sappiamo, dopo gli incendi dell'estate scorsa, il regime potrebbe non inviare soccorso nelle città che non hanno votato per Erdogan. Nei paesi che non hanno vissuto l'autoritarismo a questo livello è difficile comprendere un'ostilità di questo tipo nei confronti del popolo da parte del governo. Per la Turchia non è impensabile. Per questo motivo i sindaci e i politici dei partiti all'opposizione si stanno aiutando a vicenda invece di ricorrere agli aiuti degli enti pubblici. La mancanza di fiducia nello Stato è tale che chi vuole fare offerte in denaro lo fa donando ad organizzazioni private invece che a quelle ufficiali. Da questo punto di vista sembra che la più efficiente sia Mate Association, un collettivo fondato dalla rockstar Luke Levent. Nelle ultime 24 ore questa associazione ha contribuito a organizzare i soccorsi e a rispondere alle richieste di aiuto. Durante la notte scorsa i programmatori turchi hanno creato app specifiche per mettere ordine tra le richieste di soccorso e aiutare gli enti civili di questo tipo. Quasi tutti i cittadini stanno portando alimenti e beni di prima necessità ai partiti politici o alle associazioni. La gente non fa che ripetere la stessa cosa: non abbiamo uno Stato, possiamo contare soltanto su noi stessi. E torniamo dopo questa pesante lettura alla prima pagina della Stampa, da cui abbiamo preso questo articolo. Cos'altro troviamo? Dalla stangata Siria al boom degli affitti, chi non ce la fa più nell'Italia dei rincari. Come se non bastassero bolletta e inflazione, sugli italiani sta per abbattersi la stangata su affitti e asil nido. Altri aumenti sul conto economico dei cittadini vessati dalla corsa dei prezzi, saliti del 10,1% in un anno. E poi Chiara Saraceno ci scrive: il governo ha già tolto il reddito. La legge di bilancio 2023, nell'annunciare la fine del reddito di cittadinanza a partire dal 2024, quando verrà sostituita da una misura da definire, ha introdotto alcune modifiche sostanziali per il 2023. Le più importanti, che mutato diritti e le obbligazioni dei beneficiari sono che mutano i diritti e le obbligazioni dei beneficiari sono tre. La prima è la riduzione a soli 7 mesi della durata del beneficio per tutti coloro adulti che non hanno tra i familiari un minorenne, né una persona con gravi disabilità, né un over 65. Andiamo a pagina 29 a prendere questo articolo e vediamo quali sono le altre variazioni che di fatto arriveranno. Ormai è certo. Vediamo, promozione a 7 mesi, a prescindere dal fatto che, secondo la normativa vigente, siano indirizzati al patto per il lavoro o invece al patto per l'inclusione sociale. Un ultra cinquantenne senza figli a carico, disoccupato di lungo periodo e senza realistiche chance di trovare un'occupazione regolare con remunerazione decente, attualmente inviato ai servizi sociali, a fine luglio perderà il sostegno che gli consente di pagarsi un affitto e di provvedere ai propri bisogni di base. La seconda modifica è l'eliminazione della possibilità di rifiutare anche una sola proposta di lavoro congrua, come se il problema fosse l'eccesso di rifiuti e non la scarsità e inadeguatezza delle offerte. La terza modifica è l'obbligo per chi è tenuto al patto per il lavoro a frequentare 6 mesi intensivi di un corso di formazione a partire dal 1 di gennaio. Per i giovani fino ai 29 anni che non hanno il titolo della scuola secondaria di primo grado, a questo obbligo si aggiunge quello di frequentare sempre dal 1 gennaio corsi che consentano di acquisirlo. Questi due obblighi formativi, a ben vedere, non riguardano solo i percettori del reddito di cittadinanza, riguardano di fatto in primo luogo chi dovrebbe provvedere a renderli attuabili: centri per l'impiego in collaborazione con gli enti di formazione da un lato, Ministero dell'Istruzione dall'altro. A tutt'oggi, tuttavia, nulla si è mosso su questo fronte. Non è stato neppure approvato il protocollo di intesa tra Ministero del Lavoro e Ministero dell'Istruzione, che dovrebbe fornire il quadro organizzativo e regolativo necessario per individuare, organizzare e rendere disponibili su tutto il territorio nazionale i corsi per il conseguimento dell'obbligo scolastico. Stante che le iscrizioni e la frequenza ai centri per la formazione degli adulti seguono il calendario scolastico normale e non ci si può iscrivere a metà anno, mentre invece l'obbligo parte dal 1 gennaio. È una questione annosa che non riguarda solo i beneficiari del reddito di cittadinanza, che richiederebbe di ripensare la formazione scolastica per gli adulti in una chiave più flessibile dal punto di vista del calendario, per intercettare la domanda formativa il più tempestivamente possibile, senza imporre lunghe attese che rischiano di far perdere la motivazione, quando non scoraggiare del tutto. Anche sul piano della formazione professionale, intensiva o meno, nulla è cambiato rispetto a prima, quando pochi erano coloro che effettivamente erano coinvolti. Anche l'ambizioso programma di politica attiva del lavoro avviato con il PNRR, il programma Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori, include solo una piccola frazione dei beneficiari del reddito, che peraltro si sono dimostrati più difficilmente occupabili e bisognosi di un più lungo percorso formativo. Di questo passo, a fine luglio, molti beneficiari di reddito di cittadinanza lo perderanno senza aver ricevuto neppure i sostegni e le risorse formative a loro promesse. E anche coloro che, stante la presenza di minorenni, anziani o persone con disabilità grave in famiglia, avranno ancora qualche mese di respiro, difficilmente avranno incrociato quelle misure di rafforzamento delle loro competenze e qualifiche professionali che sono necessarie, anche se non sufficienti, per trovare una collocazione adeguata in un mercato del lavoro difficile. Prontissima a mostrare la faccia arcigna con i poveri e a colpevolizzarli per la loro condizione, il governo si sta dimostrando incapace di dare seguito ai propri impegni nei loro confronti, peraltro nel totale disinteresse dell'opposizione. E quindi interessante mi sembra questo articolo, che ci mostra proprio un passaggio di come l'idea di occupabilità sia in effetti un semplicemente un ricatto, un modo per scaricare la colpa della povertà a chi quella condizione la subisce. E poi Salvatore Settis scrive: non è autonomia, è solo secessione. L'autonomia oggi voluta dalle destre si fonda su una modifica costituzionale promossa dal centrosinistra, dato che è infatti non è l'ultimo articolo, è La Stampa, perché ho ancora il taglio basso, lettura della Stampa un po' lunga, però andiamo a pagina 30-31 per vedere cosa si dice da queste pagine sulla cosiddetta autonomia differenziata. L'articolo all'interno mi sembra che parli soprattutto in chiave, diciamo, costituzionalista del tema, non la più importante a mio avviso, leggiamone comunque qualche stralcio. L'autonomia differenziata si fonda su una modifica costituzionale promossa da un governo di centrosinistra. Ha dunque ragione chi dice che l'autonomia differenziata è in costituzione. Ma quale costituzione? Il comma 3 dell'articolo 116, quello che consente forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni che individualmente lo chiedano, non appartiene al testo del 47, ma al titolo 5, come modificato nel 2001. In quel frangente parve ai soloni del governo che una devoluzione leggera potesse arginare le fortune politiche della Lega Nord, che peraltro votò contro, con tutta la destra. E data l'esigua maggioranza parlamentare, la modifica fu approvata solo dopo un referendum a bassa affluenza, il 34%. Degli elettori. Chi oggi si oppone da sinistra alla nuova legge dovrebbe riflettere su tale discontinuità della propria parte politica. Se le destre allora si opposero al cambiamento era perché temevano che quel federalismo morbido restasse nominale, ma chi lo volle allora e lo contesta oggi dovrebbe sapere che le modifiche strumentali concepite per restare sulla carta incidono invece profondamente sulla carta con la C maiuscola. Ogni modifica della Costituzione è una bomba ad orologeria. Il gioco pericoloso del 2001 si ritorce oggi contro chi se ne vantò allora, e da allora si guardò bene dal correggere l'errore. Ci provò maldestramente la Renzi Boschi, bocciata a un referendum a cui partecipò il 65% degli elettori, più che nelle politiche 2022. In questo paese smemorato è bene riavvolgere ogni tanto il nastro della storia. La Costituzione, nata dalle macerie della guerra e del fascismo, incoraggiò le autonomie locali, riconosciute sin dall'articolo 5, che invita a riformare la legislazione secondo le esigenze di autonomia e decentramento. Ma nelle intenzioni del Costituente, le articolate autonomie locali erano concepite come l'impalcatura che regge la piena unità della nazione e la saluta eguaglianza di tutti i cittadini e delle loro dignità. Lo spazio di autonomia delle regioni era definito da un sistema di bilanciamenti di cui erano parte essenziali comuni e provinci, definiti enti autonomi, dagli articoli 118, 128, 129. Se volessimo rispettare quello spirito prima di ogni estensione dell'autonomia regionale, bisognerebbe ricostruire la piena funzionalità delle province, ancora prescritte dalla Costituzione, nonostante lo sciatto tentativo di semiabolizione perpetrato dal governo Renzi, e assicurare che le province vengano amministrate da organi liberamente eletti dai cittadini, come oggi non è più. Nella Costituzione del 48 le autonomie locali dovevano essere il lievito della nuova Italia repubblicana, ma il forte ritardo nella formazione delle regioni, salvo quella a statuto speciale, generò una coda di paglia, un nodo irrisolto che si è presto tradotto in polemica contro il centralismo, nella ciclica rivendicazione di autonomia e nelle tendenze secessioniste della Lega, ma anche nel federalismo morbido di una sinistra incline più a imitare i propri avversari che a combatterli. In questa strada la stricata di ansia di potere più che di buone intenzioni fanno da battistrada le regioni a statuto speciale, specialmente la Sicilia, che nel 75 ottiene la piena autonomia, perfino in materia di beni culturali e paesaggio, sottraendo da subito la regione più vasta d'Italia al Ministero dei Beni Culturali, costituito pochi mesi prima. Quando nel 70 le regioni a statuto ordinario presero lentamente a decollare, una serie di leggi e decreti delegati trasferirono ad esse fondi personali e potere. Il secondo e terzo decentramento, 77 e poi 97, furono governati dai rapporti di forza tra la parte politica al governo nazionale e i partiti che amministravano le regioni. Da allora a insistere sulla devoluzione di determinate materie sono stati o governi regionali di vario orientamento. Nel 2017 l'Emilia Romagna, presieduta da Bonaccini accanto al Veneto di Zaia e alla Lombardia di Maroni. La Costituzione non è una litania di articoli da evocare una alla volta a seconda delle convenienze, è una sapiente architettura, un progetto lungimirante e coerente in cui la sovranità popolare, vabbè qui ci fa il decalogo, è per questo che sono contrari allo spirito e alla lettera della Costituzione la segmentazione delle istituzioni, la disuguaglianza nell'esercizio dei diritti, la moltiplicazione di norme incoerenti tra loro. Già sapevamo che la regionalizzazione della sanità, portando a marcati squilibri fra regioni, più in generale tra centro nord e sud, viola l'articolo 32 della Costituzione, secondo cui la salute è un fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività. L'esperienza della pandemia ha reso ancora più evidenti le disuguaglianze, ma non ha generato alcun provvedimento correttivo. Egualmente, il diritto all'istruzione va esercitato in modo identico su tutto il territorio nazionale. E qui diciamo prosegue sulla linea che si è tracciato. Il buongiorno di Mattia Feltri, dedicato al processo contro 47 cosiddetti criminali accusati di cospirazione per sovvertire il potere dello Stato, dove lo Stato in questione è la Cina, è un elogio del voto che vi risparmio. E che in due parole ci spiega che anche quando votare è inutile, è comunque utile. Magie della retorica. Le 9:02 primi, siamo in leggero ritardo sulla rassegna stampa, però andiamo a concludere con le prime pagine della cronaca di Roma, una lettura rapida. Per i taxi, così raddoppiano le corse, l'autista potrà affidare gratis il mezzo ad un parente o stringere un accordo con un collega. L'obiettivo del comune è quello di aumentare il numero dei mezzi disponibili in strada. Una tecnica utilizzata per non sfidare le ire della categoria, così entro la primavera il comune si appresta a lanciare anche a Roma la cosiddetta doppia guida, cioè la possibilità di far circolare la stessa macchina, ma guidare su due diversi autisti, su più turni durante la giornata. Quindi il progetto è di garantire più corse, in estrema ratio anche raddoppiandole, e questa è la prima risposta che l'amministrazione vuole dare per affrontare la penuria di auto bianche in giro per la capitale, cui sono autorizzate per il servizio poco più di 7.500 vetture, ovvero 276 ogni 100.000 abitanti. Sono particolarmente interessato a capire al riguardo come questo sarà efficace nel fornire, diciamo, alla cittadinanza più taxi nell'ora di punta. Infatti la doppia guida è un metodo che permette, no, come dire, magari di avere, no, un tour turno in cui il taxi viene guidato di mattina, dico caso, magari dalle 7 alle 15 con qualche pausa in mezzo, e poi un altro turno che si fa magari 8 ore successive, o magari poco meno o poco più, non è da di quali siano i turni tipici che fa un tassista, ma non permette che uno stesso taxi diventi due taxi. Chiaro che senz'altro un aumento marginale ci sarà anche nell'ora di punta, perché anche qui purtroppo ammetto la mia scarsa conoscenza dell'argomento, è evidente che o almeno mi auspico che la maggior parte dei tassisti si prenda qualche giorno libero a settimana, o almeno un paio, e di conseguenza con questa tecnica quel veicolo può continuare a muoversi anche durante quella giornata. Insomma, il miglioramento è piuttosto marginale. Dire che così raddoppiano le corse potrebbe non risultare vero, ma comunque lo senz'altro scopriremo l'eventuale efficacia di questo. Un dibattito, quello sui taxi, che spesso appunto pesa sul fatto che i tassisti hanno investito ingenti risorse nell'acquisto di quella licenza, e pertanto non vogliono che se ne rilascino altre. La banda degli orologi in 200 arrivano da Napoli, i predoni in trasferta anche per truffare gli anziani. È lo stesso quotidiano che parlava contro l'autonomia differenziata, anche giustamente spiegando come sia un'operazione discriminatoria nei confronti del sud. Poi scopriamo che in 200 arrivano da Napoli come predoni in trasferta per truffare gli anziani. La scuola della strada, Rione Sanità e quartieri spagnoli di Napoli porta i professionisti delle rapine del Rolex nel cuore della capitale. Scusate, io in genere evito di leggere questi articoli, ma qui veramente si esagera. Ha preso di mira e razziato un ottantenne, seguito da due sconosciuti a bordo di un'auto di grossa cilindrata. Nell'articolo ci spiegano anche quali sono i quartieri in cui avvengono più furti di orologi di lusso, e a quanto pare i quartieri in cui questo avviene maggiormente sono i Parioli, la zona di Prati e il Torrino, così, nel senso, quindi a quanto pare non ci sono altrettanto furti di orologi di lusso per esempio a Tor Sapienza, non ce ne sono altrettanti. È un approfondimento particolare, insomma, chi l'avrebbe mai detto? E invece il Messaggero ce lo spiega. Clochard morto in Prati è la quarta vittima del 2023. Il freddo non ha lasciato scampo. La strage silenziosa di Clochard, un termine con cui si vuole negare l'evidenza materiale del fatto che queste persone sono senza un tetto, ha mietuto la quarta vittima. L'uomo, un cittadino polacco di 64 anni, si è addormentato come ogni sera all'interno dell'auto che era diventata la sua casa. Il cadavere scoperto sabato nell'area dove si svolge il mercato di via San Silverio. Ladri in fuga dal cantiere, incidente con una volante. Poi c'è un'immagine di un'auto della polizia fortemente più che ammaccata, direi, e di un furgone che trasportava materiale edile. La volante la polizia semidistrutta dopo aver speronato il furgone dei ladri. Ora, uno speronamento non è un incidente. Non paga lo stipendio, condannato il Nazareth, o la scuola privata di via Cola di Rienzo non pagava gli stipendi ai professori. Anche di questo parliamo quando parliamo di istruzione privata. Il cinema omaggio a Re Bibbia e i detenuti, un omaggio a chi sta dietro le quinte o dietro le sbarre, a chi lavora quotidianamente in carcere e a chi è detenuto. Così si può, carcerieri e carcerati, tutti bravi, tutto uguale, non ci sono problemi. Bizzarro questo fatto, no? Cioè, se chi è in carcere va encomiato perché sopporta una condizione di difficoltà, allora cosa dire di chi gli impone quella situazione di difficoltà? Il Corriere della Sera, sulla cronaca di Roma, titola sul nuovo stadio. Sì, al nuovo stadio sarà a Pietralata. La delibera va in assemblea capitolina, la prima pietra entro l'estate 2024, il cantiere chiuderà nel 2027. La giunta approva il pubblico interesse, che deduco sia quello alla cementificazione di un quartiere già ad altissima densità abitativa. La Roma spenderà 528 milioni, 40 andranno al comune. Lo stadio della S Roma si farà, sarà a Pietralata. La giunta capitolina ha approvato la delibera in cui si dichiara il pubblico interesse al progetto. Ad annunciarlo è stato il sindaco Roberto Gualtieri. Parte così il countdown per la realizzazione. La posa della prima pietra entro l'estate 2024. L'obiettivo resta l'inaugurazione dell'impianto nel 2027 in occasione del centenario della fondazione del club giallorosso. L'investimento è di 528 milioni di euro. Le strade all'eccesso di velocità, attraversare il lungotevere Flaminio come altre strade di Roma, scorrimento veloce, un'azione ad alto rischio. Per una donna, Gaia Burba, questi pochi passi sull'asfalto sono stati fatali. Secondo i vigili urbani, la donna non aveva utilizzato le strisce pedonali e l'attraversamento semaforico, ma come ha documentato il Corriere, in altri casi la luce rossa non ha fermato gli automobilisti e le strisce non hanno salvato i pedoni. Le indagini ora dovranno stabilire se l'automobilista investitore andava troppo forte. Di sicuro, in molti altri casi, primo colpevole degli incidenti è la velocità eccessiva. Di sicuro, le morti sulle strade di Roma non si fermano. Omicidio di Alatri, chi ha sparato voleva uccidere. E poi le polemiche elettorali, D'Amato Conte a scontro sul voto disgiunto. La Cassazione si esprime, le microcar non possono sostare con i motorini. Il Campidoglio aveva ragione con un contenzioso con le rappresentanze che riguardava una multa presa da una microcar nel 2014 lasciata in sosta sulle strisce riservate agli scooter in via Fabio Massimo in Prati. Pieno di amici virtuali ma morto da solo, la tragedia del clochard polacco a Porta Cavalleggeri, era devoto a Papa Wojtyła. Particolari ci vengono forniti, non ci viene detto invece molto che ci aiuti a capire come sulla cosiddetta emergenza freddo, un'emergenza che torna ogni anno tendenzialmente in inverno, il comune faccia pochissimo. Emergenza naturalmente che è tale solamente per via della enorme precarietà abitativa in questa città come altre. Allora io mi prendo qualche minuto di riposo per la mia voce e per le vostre orecchie e poi torniamo con la lettura degli interni.
Will you live? is instead. I'm lay out in bed, gaslight in my head, but I said what I said.
I don't wanna compromise.
Thank you.
Trending topics. You have, for a little while, black llama was trending.
Sono le 9:19 e per chi si fosse messo in ascolto solamente da poco, questa è la rassegna stampa di Radio Onda Rossa. Potete telefonarci per intervenire, per farci domande o segnalazioni allo 0649 1750, potete anche scriverci ad ondarossa@ondarossa.info, un'email che leggiamo regolarmente ma non in diretta, quindi su, per commenti sulla diretta il telefono è il metro migliore per intervenire. E vi ricordiamo anche che quella che sta ascoltando è una radio del tutto eccezionale, in quanto vive del sostegno di chi se la sente, e quindi vi invitiamo davvero a fare anche voi la vostra parte. Una radio che affronta delle spese ingenti, che una volta stimavamo in 30.000 euro, ma che possiamo tranquillamente considerare spese ben superiori, forse anche ai 50.000 euro in virtù delle degli aumenti delle bollette, e che però affronta ogni anno questo grazie alla solidarietà di chi crede che sia un mezzo che merita di continuare ad esistere. Allora, abbiamo letto le prime pagine, ora apriamo gli interni. Sul Domani leggiamo Davide Maria De Luca, che scrive a riguardo del conflitto ucraino: in pochi credono davvero alla grande offensiva di Mosca. Secondo gli ucraini, il Cremlino punta a conquistare tutto il Donbass prima della fine di febbraio, ma gli esperti, anche i russi, restano scettici. L'Ucraina si prepara ad affrontare una nuova offensiva. Secondo il ministro della difesa Reznikov, l'attacco potrebbe iniziare già nei prossimi giorni, raggiungere il culmine il 24 febbraio, anniversario dell'inizio dell'invasione. Mosca avrebbe intenzione di colpire prima dell'arrivo al fronte delle nuove armi inviate dagli alleati, tra cui i carri armati di fabbricazione occidentale. Esperti analisti, compresi alcuni military blogger russi, sono scettici sulla capacità dell'esercito di Mosca di lanciare un'offensiva di grande successo. Nei mesi invernali sono rallentate le operazioni. Attualmente, secondo gli ucraini, Mosca ha 350.000 soldati in Ucraina, mentre altri 150.000 stanno completando l'addestramento in Russia. Secondo altre stime, le truppe schierate nel paese sarebbero 250.000. In ogni caso, gli esperti concordano sul fatto che l'esercito russo ha raggiunto la parità numerica, se non addirittura la superiorità sugli ucraini. Restano però molti dubbi sulla qualità di queste truppe e del loro equipaggiamento. Nei mesi invernali la parte più attiva del fronte è stata quella intorno a Bakhmut, città fortificata, difesa dagli ucraini nella regione di Donetsk. A partire dallo scorso agosto la zona ha subito attacchi sempre più intensi, portati avanti soprattutto da Wagner. Secondo gli ucraini, l'attacco russo si concentrerà nella regione del Donbass. Reznikov ha detto che non ci sono segnali che indicano la preparazione di attacchi negli altri settori, di cui si era parlato nelle scorse settimane, cioè verso Kharkiv, verso Cherniv. Gli ucraini escludono anche possibili attacchi provenienti dalla Bielorussia. Sul fronte del Donbass, procedendo da nord a sud, gli ucraini mantengono ancora l'iniziativa, stanno compiendo piccoli attacchi a cui i russi hanno iniziato a rispondere con controffensive locali. Vediamo che cos'altro. Le possibilità di una ritirata ucraina sono sempre più alte, ma nonostante l'alto valore simbolico è difficile che i russi possano utilizzare l'eventuale spugnazione di Bakhmut come trampolino per un rapido sfondamento, senza aver prima ottenuto significative vittorie lungo altre direttrici. Infine, nella zona meridionale del fronte, al confine tra la regione di Donetsk e quella di Zaporizhia, l'esercito russo ha già iniziato ad attaccare la città di Vuledar, all'incirca 130 km a sud di Bakhmut. Sono attacchi di ridotte dimensioni che hanno probabilmente l'obiettivo di sondare le forze avversarie. Quindi il ministro della difesa ucraino è sicuro della capacità di resistenza, abbiamo ammassato riserve che possiamo schierare in qualsiasi momento e con le quali possiamo contrattaccare. Numerosi esperti europei e americani sono altrettanto scettici sulle potenzialità dell'offensiva russa. Non abbiamo osservato prove che le forze russe abbiano accumulato sufficiente capacità combattiva da consentirgli di sconfiggere le truppe ucraine e riconquistare l'intero Donbass prima di marzo. Anche tra gli analisti russi non circola molto ottimismo. Se non lanciamo un'offensiva prima della fine di febbraio, molto probabilmente non ci sarà una seconda possibilità. E poi questo dice un messaggio su un canale che è affiliato al gruppo Wagner. Secondo l'ex ufficiale dell'intelligence e leader separatista Igor Kirkin, l'occasione di un attacco di successo è già stata perduta e senza una nuova mobilitazione, anche economica e finanziaria, qualsiasi offensiva russa si impantanerà con l'arrivo della stagione del disgelo. L'articolo di cui vi avevo riferito il titoletto sul Domani, la memoria delle foibe non deve per forza essere divisiva, pagina 13 del Domani, e affirma Daniele Susini, che nome che non conosco ma questa è ignoranza mia e che viene riportato sul Domani, ogni persona ha anche una sorta di dicitura in qualche maniera, che viene identificato come storico. È un'altra realtà o un articolo che mi sembra che sull'aspetto storico sia particolarmente leggero, cioè si parla di memoria condivisa, ma a quanto pare questa memoria condivisa non dovrebbe, almeno non è questo che io ravvedo in questo testo, a fondare le sue basi anche in una conoscenza storica dei fatti. E insomma, pertanto ve ne risparmio la lettura, perché mi sembra che di spunti del genere se ne siano già letti tanti. Insomma, affrontare un argomento al di là della sua verità storica mi sembra singolare. Allora passiamo ad un passaggio, passiamo ad un tema che abbiamo già letto e di cui leggeremo più di un articolo, di conseguenza salterò molto da una parte all'altra, e parliamo del terremoto in Turchia e Siria, catastrofe umanitaria che e catastrofe naturale evidentemente, che ci hanno però l'occasione anche di parlare di quanto succede in quel pezzo di Mediterraneo. I soccorsi lenti di uno Stato molto armato e poco protetto, scrive Murat Cinar sul Domani. Gli amministratori locali denunciano l'assenza di mezzi e aiuti coordinati dal governo di Erdogan. Secondo Ankara la situazione è sotto controllo, chi sostiene il contrario fa disinformazione. Dunque, i terremoti hanno colpito 10 città, centinaia di paesini e un'area sismica abitata da circa 3 milioni di persone. Il sindaco della città di Hatay, una tra le più colpite, ha lanciato l'allarme sotto le materie. Ci sono numerose persone vive. Per quanto tempo possono reggere se non arrivano i soccorsi? Rischiamo che muoiano di ipotermia. Tra i politici accorsi nella zona c'era anche il parlamentare nazionale di opposizione Baris Atay. In un breve videomessaggio registrato davanti ai palazzi crollati ha detto a Iskenderun e Antakya: ci sono numerosi edifici ridotti in macerie ma i soccorsi non ci sono. I cittadini guidano gli scavatori e gli operai edili scavano con le mani per raggiungere le persone che lanciano richieste di aiuto. Stesse osservazioni dall'agenzia stampa Ahmed Dikle nelle prime ore del 7 febbraio attraverso una serie di video diffusi sui social. Secondo il governo la situazione è sotto controllo, chi sono il contrario fa disinformazione. Non mancano le dichiarazioni di vendetta, messaggi di minaccia da parte degli esponenti del governo nei confronti di chi critica la gestione dell'emergenza. Non si tratta di una novità. Anche durante il terremoto del 2011 nella città di Van il governo centrale era stato criticato per motivi simili. Il disagio per i cittadini di Van è proseguito anche dopo il terremoto, dato che per ben 2 anni gli abitanti sono stati costretti a vivere nei container. Stessa incapacità nel terremoto di Elazig nel 2020, soccorsi insufficienti, arrivati sul posto con notevole ritardo. Quando i cittadini hanno domandato dove fossero finiti i fondi raccolti dallo Stato nel 2011, l'ex vice premier ha dato la spiegazione: abbiamo usato quei soldi per diverse esigenze, per esempio per costruire autostrade, aeroporti e la ferrovia. Non va dimenticato che la Turchia ha il secondo esercito più grande della NATO e che solo nel 2022 ha speso per la difesa circa 12 miliardi di euro. Nel 2023 prevede di portare il budget a 14 miliardi. La reazione della società, nonostante l'incapacità, la società civile turca è in grado di produrre la sua alternativa. Poche ore dopo i terremoti, migliaia di persone si sono recate alle postazioni fisse per donare sangue, soprattutto nelle grandi città si sono formate lunghe code per attendere il turno. Un'altra immagine commovente è nell'aeroporto principale di Istanbul: centinaia di persone erano pronte per partire verso le zone colpite dal terremoto come volontari per dare una mano alla protezione civile. Anche nel mondo del sindacalismo sono state lanciate due grandi campagne di raccolta dei beni di prima necessità e sangue. Il sindacato dei lavoratori rivoluzionari, il DISK, principale sindacato confederale della Turchia, e il sindacato dei lavoratori dell'impiego pubblico, il KESK, hanno organizzato partenze da diversi angoli del paese per portare aiuti e volontari nelle zone colpite dai terremoti. L'Unione degli Albi degli Avvocati ha avviato una campagna di sostegno economico per i familiari degli avvocati morti durante i terremoti. Il mondo della politica extraparlamentare, fin dalle prime ore del disastro, ha lanciato appelli per la raccolta dei beni. Sono partite migliaia di persone verso le zone colpite dal terremoto. Tra questi ci sono i partiti socialisti e comunisti, extraparlamentari, i sindacati di base, i collettivi politici e le associazioni femministe e LGBT. Continuiamo sullo stesso argomento. Ma cambiamo quotidiano e passiamo al Manifesto. Il Manifesto affida alle sue firme, che parlano regolarmente di quell'area del mondo, Michele Giorgio e Chiara Crociati, vari articoli. Naturalmente in parte le informazioni combaciano anche con quelle già lette, e quindi anche qui salterò un po'. Ma mi sembrava interessante leggere questo articolo di Michele Giorgio: solo il mondo arabo si mobilita per i siriani, ma è qui la vera crisi. Il sisma acuisce la povertà, 12 milioni di persone rischiano la fame. 20 uomini della protezione civile libanese sono giunti ieri in Siria per partecipare all'operazione di ricerca e salvataggio nelle aree devastate dal terremoto. Nelle prossime ore passeranno il confine anche 15 ingegneri dell'esercito del paese dei Cedri. È in viaggio una squadra della Croce Rossa, su richiesta dei governi Libano e Siria, e in coordinamento con la Mezzaluna Rossa siriana. Il governo Mikati ha messo a disposizione l'aeroporto di Beirut e i porti di Beirut e Tripoli per ricevere aiuti umanitari destinati alla Siria. Le conseguenze devastanti del sisma hanno avuto il sopravvento sui rapporti complessi tra Damasco e Beirut. Il Libano fa parte di quei pochi paesi, Russia, Iran, Bahrain, Emirati, Algeria, Giordania, Egitto, Tunisia, che si sono attivati per portare soccorsi alla Siria, a differenza di Stati Uniti e Unione Europea, che escludono di poter cooperare con il governo siriano e garantiranno aiuti diretti solo alle regioni nord-occidentali non controllate da Damasco, come quella di Idlib, che è in gran parte nelle mani di formazioni jihadiste e chediste schierate contro le autorità centrali. Il terremoto non ha colpito solo il territorio siriano al confine con la Turchia. Popolazioni allo stremo e distruzioni enormi si registrano anche in altre zone. Ieri alti funzionari dell'OMS hanno lanciato l'allarme sull'emergenza umanitaria in cui si trova il paese a causa della guerra civile, che ha ucciso 500.000 di persone e costretto circa la metà della popolazione ad abbandonare le proprie case, e dalla recente epidemia di colera. Secondo Adelaide Marchand del Dipartimento per le Emergenze dell'OMS, la Turchia possiede la capacità di rispondere alla crisi, mentre i principali bisogni umanitari nell'immediato e nel medio termine sono in Siria. Questa è una crisi che va ad aggiungersi a molteplici crisi nella regione colpita, ha spiegato Marchand. In tutta la Siria le necessità sono cresciute dopo quasi 12 anni di crisi e i finanziamenti umanitari continuano a diminuire. E così Damasco attribuisce i suoi gravi problemi finanziari, la responsabilità della crisi umanitaria alle sanzioni occidentali imposte sulla scia del conflitto cominciato nel 2011, sanzioni che sono state aggravate dal CSAR Act statunitense entrato in vigore nel 2020, che paralizza buona parte dei rapporti economici e commerciali della Siria. Se è vero che il territorio siriano sotto il controllo del governo centrale già riceve aiuti attraverso l'ONU, è altrettanto vero che le agenzie internazionali non hanno potuto finora avviare la ricostruzione del paese per la netta posizione degli Stati Uniti e dell'Unione Europea. Per i governi occidentali, il via libera ad un'ampia ricostruzione internazionale della Siria rappresenterebbe un riconoscimento della vittoria militare del presidente Assad, che lo porterebbe ad escludere una soluzione politica negoziata con l'opposizione. Calcoli politici e sanzioni che penalizzano solo la popolazione civile. Il terremoto aggrava la condizione di milioni di siriani già in miseria. L'ONU avverte che almeno 2,9 milioni di persone in Siria sono alla fame e che altri 12 milioni rischiano la stessa sorte. Il pugno duro occidentale, inoltre, lega in modo più stretto la Siria all'Iran, che poche ore dopo il terremoto ha cominciato il ponte aereo con Damasco, fornendo attrezzature e assistenza umanitaria. Lo stesso vale per la Russia, pronta ad aiutare il suo principale alleato in Medio Oriente. Intanto l'ambasciatore siriano all'ONU, Bassam Sabbag, ha assicurato al segretario generale Guterres che ogni aiuto raggiungerà l'intera popolazione siriana. Poi scrive Chiara Cruciati: non c'è edificio che non sia crollato o danneggiato, ci sono dispersi sotto le macerie, non ci sono soccorritori. Nuray Turkmen: è una politica dell'HDP, il Partito Democratico dei Popoli, la sinistra curda e turca, sulla cui testa pesa da mesi la possibile messa al bando. È tra membri del Crisis Coordination del partito, da due giorni tenta di alleviare il dolore delle città colpite. Tante sono città a maggioranza curda, altre alevite, altre turche. Ci racconta di aiuti che non arrivano, di persone che chiedono solo cibo e acqua, che chiedono una tenda. Sono state lasciate al freddo, affamate e assetate. Sciolgono la neve per berla. Quella che esce dalle fontane è diventata torbida, fangosa. Accendono fuochi per strada, appendono coperta agli angoli degli edifici danneggiati per ripararsi dal freddo. Membri e sostenitori dell'HDP sono arrivati ovunque, ma non possono fare molto, anche a causa dello stop imposto dal governo. Tutti gli aiuti, che siano tende, vestiti o denaro, devono passare per l'AFAD, l'Agenzia per i Disastri e l'Emergenza, una sorta di protezione civile che in Turchia monopolizza gli aiuti. Abbiamo mobilitato subito le tante organizzazioni della società civile che sono attive nel sud-est, spiega un rappresentante dell'HDP a Strasburgo, per organizzare i primi aiuti, raccogliere cibo, coperte. Ma il governo ha imposto che tutto quanto raccolto sia consegnato all'AFAD. Così si rallenta l'intero processo. Non c'è tempo e l'AFAD non riesce a coprire tutta l'area colpita. Ci sono aree dove nessun soccorso è ancora arrivato, edifici che non sono stati scavati da due giorni. L'HDP, per bocca dell'ex co-leader incarcerato dal novembre 2016, Demirtas, ha chiesto al governo di mobilitare l'esercito. Abbiamo 1 milione di soldati che potrebbero avviare un'operazione vasta in pochissimo tempo. Hanno tende, coperte e veicoli per agire subito. Ma solo una parte dell'esercito, poche ore fa, è stata mobilitata. La gente prova a fare da sé, ma a livello di devastazione è talmente esteso che la corsa contro il tempo pare persa in partenza. Dopo il sisma del 99, il governo ha introdotto la tassa sul terremoto, continua Yagi Zai. In 20 anni sono stati raccolti miliardi di dollari per la prevenzione. Ancora oggi non sappiamo dove quei soldi siano finiti. A novembre 2020, secondo lo stesso governo, la tassa sul terremoto aveva permesso di mettere insieme un tesoretto di circa 12 miliardi di dollari. Un numero emerso mentre l'inamovibile ministro degli interni, Suleyman Soylu, pubblicamente diceva che Ankara si stava preparando ad un territorio di magnitudine 7,5. Di quei soldi non ha dato conto, ci hanno pensato i colleghi. Il Ministero delle Finanze nel 2020 ha parato di denaro speso per la sanità pubblica senza dare dettagli. Quello dell'ambiente, di un 18% dei fondi usati per trasformazione urbana, tra sostegno all'affitto per istituzioni e individui, mutui, sfratti. Intanto però il settore edilizio non ha rallentato, ha macinato appalti e progetti. Esistono standard severi in edilizia, ma non sono rispettati. I costruttori usano materiali di scarsa qualità e ne usano pochi. Sono crollati anche palazzi nuovi, qualcuno aveva un anno di vita. È il sistema di corruzione che definisce gli appalti. Il governo li concede in cambio di sostegno politico con le compagnie vicine all'autorità, che poi versano donazioni, tra virgolette, a fondazioni o enti legati al governo. Un sistema parte di una strategia economica clientelare: regalare i grandi lavori pubblici ad aziende vicine alla famiglia Erdogan e al partito di governo, l'HKP. E gli obiettivi politici: la maxi gentrificazione del sud-est curdo, che ha svuotato i centri delle grandi città dei suoi abitanti. In tale contesto, lo stato di emergenza dichiarato ieri da Erdogan non promette nulla di buono, visti i precedenti e le imminenti elezioni il 14 maggio. Ovviamente siamo preoccupati, continuava Turkmen. In un paese che vive già una crisi economica, politica e sociale, non possiamo escludere che il governo usi il terremoto per calcoli politici. L'ultimo stato di emergenza, dopo il tentato golpe del 2016, ha permesso all'HKP di occupare le istituzioni. Nel sud-est si è tradotto nel commissariamento di decine di comuni, l'arresto di migliaia tra sindaci e membri dell'HDP. A causa dei commissariamenti non possiamo oggi usare le strutture comunali per i soccorsi. Gli aiuti raccolti ci sono stati confiscati dai governatorati di distretto. Ci giungono notizie di veicoli fermati sulla via delle zone colpite. La gente si chiede dove sia lo Stato, e lo Stato mostra una delle sue facce peggiori. Non possiamo poi non prendere gli articoli che riguardano il 41 bis. Ricordiamo che Alfredo Cospito è in sciopero della fame da più di 110 giorni. Siamo quasi a 4 mesi di sciopero della fame, una lotta durissima che Alfredo sta portando avanti dalla condizione di assoluta privazione di ogni libertà in cui è stato condannato. E così vediamo, e Andrea Colombo ci parla del riassuntino di Via Arenula sul caso Donzelli, ovvero il tema della rilevazione del segreto d'ufficio, un caso che mi sembra non centrale, ma comunque, per capirci, il Delmastro aveva detto che gli atti non erano segretati, chiunque li poteva leggere, ma i parlamentari, che quindi hanno chiesto di leggere proprio la scheda sintetica di quei colloqui nel carcere di Sassari preparata dal NIC, la segretazione evidentemente c'è, l'hanno fatto Riccardo Maggi ed Angelo Bonelli e Marco Grimaldi, non hanno potuto leggere il rapporto in questione. Gli è arrivato un riassunto di 3 pagine, la 49, la 53 e la 54. Però ha spiegato la capo di gabinetto di via Arendula epurate i dati sensibili dei detenuti e degli operanti. Così l'incidente non si chiude, il PD non molla, si può chiudere solo con le dimissioni di Del Mastro, ripete Provenzano. Un argomento che francamente mi pare fuori dal target. Cioè, stiamo parlando del salvare la vita di una persona, nello specifico di abolire un sistema di tortura, e per la mia personale opinione delle dimissioni di Del Mastro non so se potrei reputarmi soddisfatto, ecco, se queste altre due condizioni non venissero invece affrontate. Morire di pena, campagna contro il ergastolo e 41 bis, scritto da Gian Sandro Merli, presentata ieri nella capitale. La piattaforma nata due settimane fa a Napoli per sostenere l'abrogazione di 41 bis del ergastolo. 60 associazioni, 150 tra artisti e intellettuali firmano un appello per il superamento dei due istituti, inserendosi nel dibattito sul carcere aperto dallo sciopero della fame del detenuto anarchico Alfredo Cospito. Primo obiettivo, sottrarlo alla china assunta negli ultimi 10 giorni, quando alcune azioni anarchiche controproducenti, prevedibilmente utilizzate dal governo, l'iniziativa forcaiola delle forze politiche di maggioranza con sponsor ai 5 Stelle, hanno messo all'angolo chi critica il regime detentivo speciale. Io naturalmente mi limito a leggere. Il filosofo del diritto Luigi Ferraioli ha sottolineato la simmetria tra l'inciviltà del crimine e la civiltà del diritto, che dovrebbe caratterizzare l'agire istituzionale, il cui primo obiettivo deve essere la tutela della vita umana, al contrario di quello che sta facendo l'esecutivo Meloni su Cospito e di quanto è avvenuto in Italia negli ultimi 30 anni. In questo lasso di tempo si genera un paradosso: diminuiscono i reati ma aumentano i detenuti e la sofferenza penale. Una spia, secondo il filosofo, dell'imbarbarimento del dibattito pubblico che minaccia il futuro della democrazia. L'ex magistrata Lauro Longo ha duramente criticato la deriva afflittiva del 41 bis che soprattutto con le riforme del 2002 e del 2009 si è espanso nel tempo e nelle tipologie di reati, naturando nella funzione originale, interrompere i contatti tra detenute e organizzazioni criminali esterne. Sono intervenuti Manconi, l'avvocata Caterina Calia, il giurista Ippolito, la scrittrice Elena Stancanelli, l'attore Ascanio Celestini. Morire di pena è anche il tentativo di liberare il caso Cospito e il dibattito sul carcere dalla spirale dello scontro Stato-anarchici, che difficilmente potrà giovare alla vita dell'uno o all'efficacia dell'altro attraverso la promozione di un fronte garantista necessario seppur minoritario nel paese. E questo quindi è il resoconto che il manifesto fa dell'iniziativa di ieri. Sempre sullo stesso argomento prendiamo anche il Corriere della Sera. Corriere della Sera che a pagina 13 scrive: sia di nuovo sull'inchiesta sul segreto, il capo del DAP sentito in procura Del Mastro, nostro dovere tutelare le sue condizioni di salute, lettere di minacce a Tajani. Quindi un passaggio mi sembra che vorrei saltare, a parte magari riprendere se ci riesco la parte sulla tutela delle condizioni di salute, ma invece volevo andare di più su le dichiarazioni sul pronunciamento della DNA, che di nuovo si esprime. Allora andiamo a leggere l'articolo che è firmato da Giovanni Bianconi. Rispetto al maggio 2022, quando l'anarchico Cospito fu sottoposto al regime differenziato previsto dal 41 bis, alcune cose sono cambiate e dunque ciò che fu stabilito dall'allora ex ministra, cioè dalla ex ministra Cartabia, su richiesta della Procura distrettuale di Torino e della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, all'epoca guidata da Federico Cafiero De Rao, oggi deputato dei 5 Stelle, interessante particolare, può essere rivisto dal nuovo guardasigilli alla luce di quei mutamenti, senza trattative né cedimenti da parte dello Stato, bensì all'esito di un ponderato apprezzamento sulla reale necessità di quella misura speciale. Quindi vediamo cosa scrive il procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo nell'articolato parere inviato al ministro Nordio. Rimettendo ogni valutazione all'autorità politica, la DNA raccomanda per l'appunto un ponderato apprezzamento dell'effettivo rilievo preventivo di misure derogatorie dell'ordinamento dell'ordinario trattamento penitenziario riferite al singolo detenuto. Linguaggio involuto, parole soppesate una a una, ma dal significato abbastanza chiaro. Insomma, tra l'altro, raccomandare che le cose vengano ben ponderate sembra davvero bizzarro che sia necessario. Insomma, prima di torturare qualcuno, pensateci bene, se è proprio il caso. E se si sottolinea l'opportuna necessità, l'opportunità di riconsiderare l'effettiva necessità del carcere duro, vuol dire che la conclusione non è scontata, né ci si potrà rifugiare dietro il parere della magistratura, dal momento che i pubblici ministeri, almeno quelli dell'antiterrorismo nazionale, d'accordo con la Procura distrettuale di Torino, ma non con la Procura generale, che invece si è espressa chiaramente per il mantenimento del 41 bis, hanno lasciato aperte altre porte. Che cosa è cambiato rispetto allo scorso anno sul caso Cospito? Non la pericolosità sociale del detenuto, che anzi rimane indubbia, né secondo la DNA vale granché la recente sentenza della Corte d'Assise di Roma, utilizzata dall'avvocato difensore Flavio Rossi Albertini, per presentare al guardasigilli l'istanza di revoca del 41 bis. Cioè, sarà piuttosto un'evoluzione del fenomeno anarchico insurrezionalista su scala nazionale e internazionale nella comunicazione ideologica e strategica che va considerata per stabilire se i messaggi lanciati dal presunto capo siano così rilevanti e decisivi al punto da sigillarlo al carcere duro. La nuova realtà appare orientata verso una decisa moltiplicazione dei documenti e degli strumenti di elaborazione ideologica e dei canali decisionali delle conseguenti iniziative violente, scrive la DNA. Dunque, par di capire, non è escludendo Cospito da questo circuito con le misure più drastiche che si può pensare di eliminare i pericoli esterni. Proprio alla luce dei caratteri di complessità ed eterogeneità della comunicazione tra le diverse aree insurrezionaliste emersi dall'aggiornata analisi della natura e dell'andamento dei fenomeni e delle condotte delittuose, la bussola resta il carattere preventivo e non meramente afflittivo del 41 bis. Solo così la misura eccezionale introdotta nel 92 dopo le stragi di mafia e poi estesa anche ai militanti delle organizzazioni terroristiche può essere applicata in conformità ai precetti del magistero costituzionale. Dentro questi confini, conclude il parere della DNA, e valutando l'evoluzione del fenomeno anarchico, l'autorità politica è chiamata ad operare per ricercare eventuale conferma dalla giustificazione logico-giuridica del mantenimento di misure preventive speciali nei confronti del detenuto Cospito Alfredo. Tenendo presente l'alternativa all'eventuale idoneità delle misure proprie del regime detentivo riferito al circuito della cosiddetta alta sicurezza AS2 e delle ulteriori opportune forme di controllo proprie dell'ordinamento penitenziario e dell'attività investigativa, con le quali, chiosa il procuratore nazionale Melillo, si deve mirare a contenere l'indubbia carica di pericolosità sociale di Cospito, ma non necessariamente attraverso il 41 bis. E la parola ora al ministro. dal Messaggero volevo prendere anche qualche cosa sull'arresto del medico di Matteo Messina Denaro. Alfonso Tumbarello ha firmato più di 130 ricette per il mafioso latitante, preso un complice, cugino e omonimo del prestanome, comunicava con il boss. Oltre 130 ricette, tra richieste di ricovero, esami specialistici, farmaci prescritti, da una persona sana che si è finta malata di tumore, circostanza già di per sé grave che lo diventa molto di più se il vero malato di cancro è Matteo Messina Denaro. A firmare la serie impressionante di prescrizioni è stato Alfonso Tumbarello, 70 anni, pneumologo e medico di base a Campobello di Mazara. I carabinieri del ROS lo hanno arrestato assieme ad Andrea Bonafede, 53 anni, cugino e omonimo del geometra, che ha prestato l'identità del padrino al padrino e che per questo nei giorni scorsi è finito in carcere per mafia. Bonafede avrebbe fatto la cerniera con il medico per la consegna delle prescrizioni. Il giudice per le indagini preliminari Alfredo Montalto ha accolto la richiesta del procuratore di Palermo Maurizio De Lucia, dell'aggiunto Paolo Guido e dei sostituti Gianluca De Leo e Pierangelo Padova. I PM contestano a Tamburello il reato di concorso esterno in associazione mafiosa e falso. Bonafede deve difendersi dall'accusa di favoreggiamento e procurata in osservanza della pena, cioè gli ergastoli inflitti a Messina Denaro. Per oltre 2 anni, da novembre 2020 al 16 gennaio scorso, Tumbarello ha seguito passo dopo passo il percorso terapeutico di Messina Denaro. Non è stato ancora accertato chi per primo gli abbia diagnosticato il cancro, ma è certo che sia stato Tumbarello a sollecitare il primo ricovero a cui è seguito, pochi giorni dopo, l'intervento chirurgico del 13 novembre 2020 all'ospedale Abele Aiello di Mazara del Vallo. Ed ancora gli ha prescritto una PET, una serie di esami e interventi costosissimi di cui il padrino coronese ha goduto a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Mentre lo Stato gli dava la caccia, lo stesso Stato lo curava. Sembra indignato per il fatto che, penso, una persona abbia accesso alla sanità, che comunque era diritto anche suo diritto, anche se poi è un diritto che non viene mai effettivamente soddisfatto, anche se fosse effettivamente stato preso e all'ergastolo, avrebbe avuto comunque il diritto di essere curato avvalendosi del Servizio Sanitario Nazionale. Tumbarello prescriveva tutto ciò che serviva a Matteo Messina Denaro, alias Andrea Bonafede, insomma faceva il medico per capirci. Lo avrebbe anche incontrato personalmente per visitarlo e compilare l'anamnesi. Il medico sapeva che il Bonafede vero, suo assistito, godeva di buona salute. Nessuno l'ha mai visto dalle parti, allo studio di via Umberto. Non era lui a ritirare le ricette, di questa incombenza si occupava il cugino omonimo. Impossibile che quest'ultimo non sapesse che il parente non ha il cancro. Da qui l'accusa di essersi presa dal gioco sporco fino all'ultimo giorno. Insomma, pare un caso incredibile che effettivamente le persone lo sapessero. Non sono stati i carabinieri i primi a scoprire che quella persona era effettivamente Matteo Messina Denaro, e pare quindi che la mafia si avvalga di un sistema di collaborazioni radicato nella società, dalle radici profonde e complesse. Da questo dovrebbe forse seguire la conclusione che un approccio puramente militare non sia necessariamente l'approccio più efficace, ma questo è il tipo di conclusioni che purtroppo non troviamo, almeno dal giornale che abbiamo preso in questo momento. Ultimissimo articolo e poi concludiamo con la rassegna stampa. Dal domani Stefano Feltri nella polemica sulle armi a scuola, meglio prendere la mira, strana epoca con notizie vere che sembrano false, altre false che spaiono vere perché confermano i nostri pregiudizi. Da qualche commento su Sanremo, poi va avanti e passa a parlare della notizia di Fazzolari che propone di insegnare agli studenti a sparare a scuola. Cosa è vero e cosa è falso? Qui non è colpa di ChatGPT, dei programmi di intelligenza artificiale che generano contenuti verosimili. Facciamo tutto umanamente da soli. Mattarella va veramente a Sanremo a prendere gli applausi del pubblico generalista che alla Scala di Milano nei suoi ultimi due passaggi trionfali non può permettersi di entrare. Ma Fazzolari vuole veramente insegnare ai ragazzi a sparare? Lo scrive La Stampa, lui smentisce, dice che con il consigliere militare della Premier Giorgia Meloni parlava di favorire l'ingresso nelle forze armate per gli atleti di discipline sportive reputate attinenti continenti, anche se non olimpiche, quali paracadutismo, alpinismo e discipline di tiro. Poi, per non farsi mancare niente, querela la stampa, perché questo governo non perde occasione per intimorire i giornalisti. Fasso dare l'ha detto, non l'ha detto, di sicuro non c'è alcuna proposta di legge, documento programmatico o altro. La tentazione per la polemica è irresistibile, da libro e moschetto, fascista perfetto, a nostalgia canaglia, a evitiamo di sparare sciocchezze, in un dibattito politico più superficiale di un trend su TikTok. La polemica su Fazzolari, fonderà su un colpo sparato a salve, ci dice però una cosa, che nelle reazioni al governo Meloni l'indignazione è direttamente proporzionale a quanto di quello che avviene conferma l'opinione già consolidata che abbiamo di questa compagine sgangherata, e così facciamo polemica con la Meloni che è in noi, per citare Giorgio Gaber, invece che con quella reale. È lo stesso errore del PD che ha impostato mezza campagna elettorale contro Fratelli d'Italia come partito di destra estrema, mentre Meloni lo posizionava nello spazio un tempo berlusconiano della destra anarchica e predatoria che si regge sull'usuale mix di evasione fiscale e sussidi. Il governo Meloni è stato contestato perché ha appiattito sugli imperativi degli Stati Uniti, mentre continua a rimandare da mesi il decreto per le forniture di armi in Ucraina. È considerato sulla scia della destra sociale statalista, ma continua a mandare avanti il progetto dell'autonomia differenziata che mette in discussione la stessa forma repubblicana dello Stato. Si è fatto la fama di affidabile in Europa sui conti, ma alla prima prova, l'aumento delle accise, ha perso il controllo. Viene contestato perché è troppo legalitario, ma da mesi continua ad aumentare la tensione e a mettere l'ordine pubblico a rischio per campagne ideologiche. Fazzolari forse non vuole far sparare i ragazzi a scuola, ma questo governo non aumenta le tutele per chi è vittima delle armi, è disposto ad affidare l'istruzione alle regioni in una frammentazione distruttiva, sposta risorse da giovani e poveri verso pensionati ed evasori. Se bisogna attaccare Fazzolari e per suo tramite Meloni la destra, è il caso, ven da dire, di prendere bene la mira. E con questo alle 9:59 io vi lascio per oggi e vi lascio al proseguimento del dei redazionali. Parleremo sicuramente di diritto all'abitare, ma nel frattempo vi lascio anche con un po' di sane selezioni dal compagno automatico, inframmezzate con qualche redazionale recentemente pubblicato da Radio Onda Rossa. Redazionali che comunque trovate tutti quanti e tempestivamente sul sito www.ondarossa.info. Qui vi invitiamo a buttare un occhio, oltre che a mantenere sintonizzata la vostra radiolina sugli 87.9 in modulazione di frequenza. Un grande abbraccio a chi ha avuto la pazienza di ascoltarci finora, uno particolarmente caloroso a chi l'ha fatto privato o privata della propria libertà personale. Ciao ciao.